Il compositore di avanguardia jazz ed elettronica noise Gabriele Mitelli, dopo l'esordio del 2014 Innus Ad Nocturnum, uscito per Parco della Musica, e diverse collaborazioni ed esperienze musicali importanti, torna con il suo secondo album solista, The World Behind the Screen, uscito alla fine del 2020 per Winsist Records. Ben trovato.
Ciao, buongiorno. Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui insieme a voi.
Grazie, anche noi siamo felici di averti ospite. Insomma, estrapolando dal tuo esordio e dalle diverse esperienze musicali che hai vissuto in questi anni, ti chiedo subito, cosa hai ritrovato in questo disco nuovo, secondo te? Hai individuato elementi derivanti dalla tua maturità? Diciamo così.
Ma in realtà secondo me è un percorso abbastanza lineare, nel senso che Innus Ad Nocturnum è un disco in quartetto, pianoforte, batteria e contrabbasso, diciamo con un quartetto abbastanza classico, dove io comunque avevo iniziato da pochissimo a suonare. E soprattutto scrivere, quindi le composizioni erano molto libere, ma comunque diciamo il suono era stato ricercato in maniera molto precisa. Andando avanti, diciamo che le mie origini sono uscite sempre di più, quindi se pensiamo al disco in duo con Pasquale Mirra, Groove and Move, Water Stress, iniziava a subentrare l'utilizzo delle percussioni e una direzione un po' più non noise, però comunque dove il suono non si limitava, diciamo, alle note, ma iniziava a prendere un suo percorso molto più personale. Arrivati a ONG, che è stato il disco con cui ho vinto nell'anno in cui ho vinto il Top Jazz come miglior nuovo talento, invece lì proprio è uscito in pieno, perché c'era un pezzo dei CSI, iniziavo comunque a utilizzare la voce, l'elettronica, iniziavo a utilizzare altri strumenti a fiato, dove magari non avevo una padronanza vera e propria dello strumento, ma quello che mi interessava era più una voce espressiva. E poi arriviamo appunto a questi dischi, al disco con Rob Mazurek, che è uscito per Clean Seed, dove è praticamente un disco di elettronica con un utilizzo molto marginale dei fiati, e poi si arriva a The World Behind the Screen, che secondo me è un lavoro, è un lavoro a cui io tengo molto, perché è il primo disco in solo, e dove comunque secondo me esce un po' quello che sarà anche la mia produzione futura, cioè un flusso libero, senza composizioni, senza paure di uscire da generi o limiti musicali e stilistici, dove qualsiasi cosa arrivi viene presa come uno stimolo, sia da un punto di vista di strumentazione che spazio, che acustica, tutto, cioè la vita.
Ecco, certo. Poi questo disco è anche una registrazione di un live, no? Quindi più vita di così, insomma, The World Behind the Screen. L'hai registrato presso l'abbazia valseriana di Parma. Ti chiedo, da cosa è dipesa la scelta proprio di quella serata? Facevi la registrazione apposta o è venuta particolarmente bene per il pubblico, il suono congeniale?
Ma guarda, sinceramente per me l'importanza del disco è quasi come una sorta di fotografia. Cioè per me non è importante, ovviamente, cioè nel senso ci deve essere un minimo di soddisfazione di quello che c'è stato, ma che è una soddisfazione che va oltre alla musica in sé, è una soddisfazione che va a toccare vari parametri, secondo me più emotivi, e soprattutto nel disco, in questo disco c'è l'importanza del fatto che è stato il mio primo solo, cioè quindi l'emozione, immaginati, cioè comunque ero in un posto meraviglioso. E ringrazio ancora l'Oxac di Parma e Corrado Belli che mi hanno aiutato in questa cosa. Mm-hmm. E ero praticamente in una condizione perfetta da un punto di vista acustico, nel senso che il mio suono viaggiava per secondi, per quasi per minuti, se era una abbazia gigantesca. Io ero... venivo molto probabilmente da un, adesso non mi ricordo bene, comunque era un periodo dove stavo facendo molti concerti, quindi spaziavo da concerti di Impro Radicale al tour di Cristina Donà, e sono arrivato lì dove mi sentivo un po' sparato fuori da un cannone, e quando è stato il momento di iniziare il concerto io mi ricordo questi minuti di respirazione circolare che erano quasi un mantra per entrare nella musica, e dopo è stata libertà allo stato puro. E la registrazione è stata fatta da Paolo Zanotti, che è una persona che praticamente penso che abbia visto più concerti lui che qualsiasi essere umano al mondo, sì. E ogni concerto registra sia video che audio, quindi siccome ha una strumentazione molto buona, l'audio è l'audio del mix più un audio esterno, quindi della bazzia, ed è stato fatto un mixaggio molto semplice, quindi il solo non è stato toccato, quello è, diciamo.
Mm-hmm. Bene, bene. E oltre il flicorno, la cornetta, il sax soprano e l'elettronica, suoni anche il metronomo, la macchina da scrivere, le biglie, le campane. Come scegli, ti chiedo, gli oggetti?
Ma guarda, in realtà a me piacciono gli oggetti che abbiano una storia, ma non solo gli oggetti, anche i vestiti, anche altre cose che utilizzo nella vita di tutti i giorni. Quindi sono oggetti che mi sono ritrovato, o la macchina da scrivere di mia nonna, o le biglie che trovavo in un vecchio cassetto, magari a casa dei genitori, una campana tibetana che non so, che sono cose che io comunque ho ritrovato all'interno del mio ambiente casalingo, familiare, e grazie a un'amplificazione fatta in maniera abbastanza casereccia, quindi con dei microfoni piezometrici inseriti in un cartone, idea che mi ha dato il grandissimo Vincenzo Vasi, praticamente riuscivo ad amplificare questi piccoli oggetti. Poi anche da lì poi sono partite, il disco risale comunque la registrazione risale a qualche anno fa, quindi poi comunque c'è stata un'evoluzione anche da questo punto di vista.
Ecco, ma quando è successo, incuriosisce sempre questa storia degli oggetti, quando è successo che hai guardato un oggetto e ci hai trovato della musica? E sei stato prima o dopo i tuoi studi accademici, i tuoi studi musicali?
Ma guarda, in realtà io non ho dei grandissimi studi accademici, nel senso che ho iniziato molto tardi a suonare lo strumento e ho imparato a suonare, io ho avuto un grandissimo maestro che è Giuseppe Rusconi, che... si può dire che è ancora mio maestro, sarà maestro per tutta la vita. Sì. E io ho iniziato con lui, avevo 19 anni praticamente a entrare proprio nel vivo della musica, dello strumento e di tutto quanto. Quindi non c'è stato un vero e proprio periodo accademico o un periodo di formazione, c'è stato lo studio, ma che era poi sempre messo come in una strada parallela con le esperienze che io facevo. Erano periodi molto insomma, liberi, quindi non c'era un vero e proprio lavoro, non c'erano legami, non c'era niente, quindi si poteva dire di sì a qualsiasi tipo di cosa che ti capitasse nella vita. Quindi subito dopo ho iniziato a conoscere musicisti che facevano improvvisazione radicale o comunque erano nell'ambiente più del jazz d'avanguardia. Ho incontrato Markus Stockhausen, che, con cui ho studiato, ho fatto un periodo in Germania, Cristiano Calcanile, che è stato per me una delle cose più importanti che io abbia, una delle persone più importanti che abbia conosciuto, che mi ha praticamente preso e mi ha portato in qualsiasi tipo di suo progetto. E io sono cresciuto, diciamo così, sul palco, fino ad arrivare a fare poi in futuro anche dei miei progetti, anche se comunque in realtà ho sempre scritto, ho sempre pensato, ho sempre avuto delle idee che riguardassero proprio il mio modo di intendere la musica, ovviamente con dei compagni di squadra super.
Sì. Benissimo. E da dove inizia allora la composizione del disco? Qual è stato il primo brano completato?
Ma del mio primo disco?
Di questo disco, The World Behind the Skin.
Non ci sono composizioni, è flusso, è completamente flusso libero. Io non ho scritto niente. Tutta musica improvvisata che ovviamente poi per andare su disco, quando comunque abbiamo iniziato a parlare del disco con Maria Borghi, con Nino Locatelli della Winsist, che sono un'etichetta che è più unica che rara nel mondo del jazz, ma della musica in generale, sia per come trattano il materiale musicale che la qualità di quello che fanno, dal design di Maobi alle copertine al modo di intendere proprio la produzione di un disco. Quando abbiamo iniziato a parlare con loro, io ovviamente quel disco veniva fuori da un'esperienza che era, cioè nel senso, prima di fare questo concerto avevo passato un lungo periodo a Reggio Calabria, nel paese di mia moglie, dove avevo passato delle esperienze fantastiche in mare, con la pesca, con gli zii, con le barche, così, e avevo scattato queste Polaroid che poi sono state la copertina del disco e ovviamente il racconto di questi viaggi sottomarini, diciamo.
Ok, sì, comunque entrando nel merito dei brani, parlandone assieme a te per vedere insomma le emozioni che ne scaturiscono, Trip to the Abyss si apre Noise, ci si fa attanagliare dal buio con lo stridere dei suoni metallici e pungenti che sembrano urla. Si entra e, insomma, parafrasando il titolo, ci si inabissa appunto nei fondali fino a risentire le urla che si ritrovano come facce spalmate sull'asfalto con la stessa espressione impaurita. Ecco, il flicorno crea suggestioni rassicuranti che allontanano il dolore e poi arriva il sax soprano che ricrea il caos divertente, vitale e sorridente. Come è venuta fuori secondo te in quel momento appunto che aprivi?
Ma in realtà come ti ho raccontato prima, l'inizio di questo concerto, vabbè, io ero ansiosissimo, cioè proprio agitatissimo. Una bella bottiglia di vino prima di iniziare e poi praticamente dopo poco sono salito sul palco ed è partito, mi è venuto naturale partire. Io sono una persona che crede molto nella ritualità, nella preghiera, anche se magari non è cattolica, buddista, quello che è, però ci crede. E quindi è partito questo suono lungo con questa respirazione circolare che veniva modulata ovviamente in maniera minimale e poi ovviamente da lì si è aperto, una volta entrati all'interno di questo suono, all'interno di questa preghiera, all'interno di questa meditazione, è entrato poi tutto il resto, tutto il mondo di cui che fa parte di me ovviamente, non il mondo in generale. Quindi con il suo caos, con i suoi suoni striduli, ma anche un mondo molto terreno, materico, dove comunque c'è sempre un piede in terra e un dito che invece sta in alto nel cielo.
Bene, bene. Poi c'è Just Take Another, insomma le biglie srotolate, l'elettronica e le sue suggestioni, dei passi e la voce che arriva da lontano e sembra iniziare appunto un rituale, una preghiera antica che si ripete fino a cullare, come è venuto fuori.
Ma infatti hai detto benissimo, comunque quello è proprio il rituale che esce dopo il caos che c'è stato, esce proprio il rituale, la parte di preghiera all'interno del contesto sonoro con queste parole che anche lì sinceramente non erano preparate, ma sono uscite.
Bene, benissimo. E poi The Fisherman's Prayer, il battere sordo che sembra un passo claudicante di chi si porta dietro tutta la durezza della vita. Insomma, suoni metallici sembrano combattere tra loro aumentando il ritmo del passo e della sprezza che ne consegue. E il suono del metronomo calma il ritmo cardiaco con questo sax che arriva piano per poi farsi spazio nell'aria. Come è venuto fuori?
Sì, in realtà è una tromba. Sì, vabbè, ma non è un problema. Anche perché i suoni comunque, essendo microfoni piezometrici posti all'interno dello spazio, anche i suoni degli strumenti a fiato rientrano e passano per l'elettronica, quindi a volte è difficile anche capire qual è lo strumento che sta suonando in quel momento. Comunque, sì, alla fine di questo canto, che continua e si esaurisce all'interno di suoni, di oggetti che entrano in maniera casuale, campane, che si sovrappongono l'una, arriva questo metronomo e in quel momento sentivo, l'ho chiamata la preghiera del pescatore proprio per questo, perché in quel momento, io ti sto parlando come di un ricordo ovviamente, lì ovviamente c'erano questi pensieri, cioè era un flusso continuo, però raccontando quello che ho fatto posteriori, mi viene da dire che c'era la necessità di un momento scarno in cui ci fosse un momento di stasi quasi, dove il mio strumento, cioè quello che mi ha portato a rapportarmi con tutto quello che poi mi è venuto, quindi l'elettronica, gli incontri, gli amici e le persone care che ho incontrato nella mia vita da quando tengo in mano quel pezzo d'ottone che è la tromba, insieme a un qualcosa che rappresentasse il mio cuore, quindi il battito di un metronomo, comunque una pulsazione naturale.
Certo. Perfetto, poi su The Red Sunrise and the Octopus i suoni si fanno ombrosi, la melodia è ripida quasi, no? Il metronomo si va spegnendo fino a tacere e si entra in fondo al mare sentendo più silenzioso e rilassante e il pensiero va parafrasandoti all'alba rossa che ci aspetta fuori. Insomma, suona aperti, infatti ci accoglieranno in seguito fino al finale in cui si aggiungono strato su strato questi nuovi ostacoli da affrontare, come è venuta fuori poi?
Sì, in realtà dopo questo momento più scarno c'è stato la costruzione di un drone apertissimo, che in realtà è ipermaggiore, è un drone elettronico con un accordo super solare che rappresentava un po' come la fine di un viaggio che è andato bene, non perché è stato un viaggio, non che sia andato bene il viaggio, ma comunque è la felicità di un'esperienza, no? Quindi come una sorta di saluto.
Sì, benissimo, benissimo. E allora, dove e come è stato registrato e mixato l'album?
Allora, l'album è stato registrato live, quindi lì, all'Abbazia a Parma. È stato registrato da Paolo Zanotti e poi è stato mixato da una parte da Marco Tagliola di Studio Mobile, Marmons Lab, e poi una parte da Pierpaolo Alessi e Gotama Studio, che sono praticamente le due persone con cui io lavoro sempre. Poi ovviamente c'è stato anche l'aiuto del fonico di Gian Maria Aprile, dell'etichetta Wind Sister, e basta.
E quali sono stati i problemi di una registrazione live, se ce ne sono stati?
Ma guarda, in realtà il problema di una registrazione live potrebbe anche non esserci, solo che lì proprio io non avevo minimamente pensato di registrare un disco, quindi è stata una registrazione molto scan, con dei microfoni molto semplici e il mixer, quindi la difficoltà è stata quella di riuscire a raggiungere un suono che potesse essere supportato da un vinile soprattutto, che è molto complicato, e dai CD, insomma, dal disco. Però i suoni erano gestiti molto bene nel live, quindi non ci sono stati rientri, non ci sono stati problemi che poi hanno non ci sono stati problemi, quindi dopo il riuscire a creare un suono per l'uscita di un disco è stato molto più semplice, perché comunque i suoni erano molto belli.
Perfetto, perfetto. E chi ha curato la grafica del disco? Prima lo accennavi.
Allora, la grafica del disco è curata da Maobi, da Maria Borghi, che è anche la persona che sorregge insieme a Nino Locatelli e ad altre persone l'etichetta Wind Sister, che secondo me hanno fatto un lavoro stupendo, nel senso che io ho mandato loro la registrazione e le Polaroid. Mia Polaroid del mio viso, che è un multiscatto, e la Polaroid dei pesci durante la pesca al tonno praticamente. E a un certo punto mi sono arrivate le grafiche, che erano meravigliose, quindi io sono stato felicissimo di lavorare con loro.
Certo. Dentro il libretto poi troviamo le note sul disco di Rob Mazurek e Nicola Croce. Come entrano nel tuo lavoro?
Vabbè, sono due persone che praticamente fanno parte della mia esistenza in maniera costante. Nicola, abbiamo lavorato tantissimo insieme e forse è stata la prima persona con cui io ho iniziato ad approcciarmi con l'elettronica, perché Nicola fa musica ambient praticamente. Io ho registrato il suo primo disco inizialmente, dove c'era anche Joe Remer, Piero Vittulo Bon, Giovanni Guidi, altri musicisti. Lui praticamente aveva preparato questi suoni ambientali registrati anche all'interno erano suoni elettronici, suoni ambientali mixati divinamente, e poi praticamente girava l'Italia e andava da alcuni musicisti che insomma, a cui interessava, con cui voleva collaborare, e faceva queste piccole registrazioni. Da lì in poi è partita una collaborazione che insomma, abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto dei live, abbiamo registrato dei dischi, abbiamo prodotto musica per teatro, per circo contemporaneo, abbiamo fatto un sacco di esperienze insieme, e quindi niente, per me era importantissimo che il mio primo disco, dove comunque c'era una grossa parte di musica elettronica, ci fosse comunque anche la presenza di Nicola. Mentre certo. Invece con Rob,
sì. E
con Rob stiamo condividendo tantissime cose, quindi abbiamo questo duo che si chiama Star Splitter, con cui è uscito un disco l'anno scorso per Clean Feed, abbiamo fatto un sacco di concerti, lui ha partecipato durante un mio concerto a Sant'Annaresi con ONG, ha partecipato, ha suonato durante il concerto, abbiamo fatto un concerto in duo sulla spiaggia dedicato ai migranti che erano appena arrivati. Insomma, abbiamo fatto tantissime cose insieme, ci sentiamo spessissimo. Io stesso lavoro con il mio sedio elettronica sulle sue, ho lavorato adesso su una mostra sulle sue opere che erano delle installazioni. Io ho fatto i suoni, ho fatto praticamente le installazioni sonore sulle sue opere. Insomma, stiamo lavorando tantissimo insieme. La cosa bellissima di questo, di questa amicizia è che anche in questo contesto non ci sono limiti, non ci sono limiti alle possibilità artistiche, cioè c'è la scultura, c'è la pittura, c'è la danza, c'è tutto, no? E tutto diventa un magma e alla fine quello che ho detto all'inizio, la vita è poi quella che esce all'interno di ciò che facciamo, se riusciamo a non darci dei limiti.
E invece come è avvenuta la collaborazione con Winsist Records, che ha pubblicato l'album?
Ma allora, io con Nino Locatelli ci lavoro da anni. Abbiamo iniziato a lavorare insieme con Cristiano Calcainile, appunto, nell'ottetto dedicato a Don Cherry. Mm-hmm. Abbiamo registrato dei dischi, poi io ho iniziato a suonare con lui all'interno del suo ottetto dedicato a Steve Lacy, e da lì ho conosciuto Maria, che è una figura con la quale ci sentiamo spessissimo per scambiarci idee su tanti punti di vista. Io, oltre ad essere musicista, sono anche direttore artistico, quindi insomma, si parla su produzioni, su idee future, è nato un bellissimo scambio e quindi a un certo punto poi queste cose si sono messe insieme e io ho proposto a Winsist il mio solo, insomma, perché ci tenevo e poi perché comunque vedevo che i lavori che stavano facendo erano superlativi. Anche ad esempio il solo di Cristiano Calcainile è uscito un vinile con un cofanetto, con un DVD fatto con all'interno delle fotografie bellissime, cioè i lavori sono talmente belli che ne valeva la pena,
certo, certo.
provarci almeno. e tra l'altro poi con Nino Locatelli e Cristiano Calcainile facciamo la direzione artistica di questa manifestazione che si svolge a Brescia sulla musica improvvisata, musica sperimentale, sound painting, che si chiama Indica. Quindi le cose si mescolano, alla fine le persone con cui lavoro sono poche e le varie figure continuano a girare attorno all'arte e alla musica, me compreso.
Sì. Bene, bene. E allora cosa stai lavorando in questo periodo in particolare?
Guarda, in questo periodo sto lavorando sul solo, nel senso che ovviamente siamo cioè con la pandemia e con tutto quello che è successo, lavorare al solo era l'unica cosa che potevamo fare in realtà. Quindi sto lavorando con l'elettronica, ho modificato il set, sto lavorando a nuovi suoni, poi sto lavorando insieme a Nino Locatelli alla composizione delle musiche della mia nuova orchestra, che la dovevo presentare l'anno scorso, a giugno, mentre invece la presenterò quest'anno, che si chiama European Galactic Orchestra, e è un'orchestra siamo in 13 elementi da tutta Europa.
Bello. Che strumenti ci sono?
Allora, ci sono fiati, c'è Tobias Delius, che è partecipante attivo dell'ICP Orchestra, c'è Pierre Borel, un sassofonista francese incredibile che sta a Berlino, c'è Christophe Rocher, Crystal Cherie alle chitarre, Sally Tramontana al trombone, c'è John Edwards al contrabbasso, Alexander Hawkins al pianoforte, Cristiano Calcagnini alla batteria, Luca Tilli al violoncello, Nino Locatelli ovviamente ai clarinetti e alla composizione, insomma è un grosso ensemble, sembra un'orchestra quasi tradizionale, ma stiamo lavorando su un tipo di composizione molto che snatura un po', diciamo, l'ensemble.
Perfetto, perfetto. Bene, Gabriele, allora per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare i riferimenti.
Per avere il disco basta andare sul sito della Winsist Record si può acquistare sia l'LP che la versione in CD o la versione, diciamo, download del file da ascoltare sul computer. Quindi basta andare sulla sito della Winsist Records, Gabriele Mutelli, The World Behind the Skin.
Ecco, perfetto. Bene, io ti ringrazio allora e ti auguro tanta buona musica ancora.
Ma ti ringrazio molto. Speriamo di rincontrarci veramente non al telefono o al più presto.
Eh sì, assolutamente. Grazie, ciao, alla prossima.
Ciao. Ciao.